Cari amici, tra alcuni minuti inizierà la celebrazione in diretta della Santa Messa dall'eremo di Sant'Alberto. Questa iniziativa è sorta per venire incontro a tutte quelle persone che per i più svariati motivi hanno difficoltà ad assistere in presenza alle celebrazioni liturgiche dell'eremo di Sant'Alberto. La Santa Messa feriale delle ore 17:30, quella vigiliare vespertina del sabato delle ore 17 e quella domenicale o festiva delle ore 10. Approfittiamo di questi minuti per fare una breve preparazione alla partecipazione al Santo Sacrificio. Per prima cosa ringraziamo il Signore di avere l'opportunità di vivere questa esperienza di fede. Per seconda cosa intenzioniamo questo momento di preghiera per una persona defunta oppure per qualcuno vivente o malato in difficoltà, per noi stessi, per il recupero della salute fisica o spirituale, per qualche esigenza significativa della nostra e dell'altrui vita, sottomettendo tutto alla divina volontà. Per terza cosa invochiamo lo Spirito Santo su di noi e sul sacerdote celebrante affinché l'amore misericordioso del Signore possa agire liberamente per la salvezza delle anime e la gloria di Dio. Attendiamo, ascoltando il sottofondo musicale, l'inizio della celebrazione. Buona partecipazione.
Spirito di Dio riempimi, Spirito di Dio battezzami, Spirito di Dio consacrami, vieni ad abitare dentro me, Spirito di Dio
Iniziamo facendo la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne fosse privo vi viene data, poi ve la potete anche conservare per le volte prossime.
O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a generare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle sabato, mirante alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, in quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della festa della presentazione di Gesù al Tempio, che in questo 2025 si sovrappone alla quarta domenica del tempo ordinario e che noi desideriamo intenzionare come al solito il primo sabato di ogni mese per la guarigione spirituale. Ti ringraziamo perché la festa della presentazione del Signore, quando cade in giorno feriale, è per lo più disertata dalla maggior parte dei fedeli. Oggi viene offerta a tutti i presenti e a coloro che ci seguono in diretta dal canale YouTube La Voce dell'Eremo e o potranno i prossimi giorni seguirla in differita, la possibilità di beneficiare della grazia di questo mistero della vita di Gesù, che sicuramente può procurare beneficio in ordine alla guarigione spirituale. Tutti abbiamo bisogno di guarigione spirituale. il dramma di buona parte dei nostri contemporanei è che lo ignorano. Le persone stanno male, vanno dai medici, fanno degli accertamenti clinici che danno risultati negativi, consultano psicologi, psicoterapeuti, psichiatri senza trarne beneficio. In alcuni casi, malaugurati si rivolgono all'aiuto di maghi o di guaritori, cercano benefici attraverso la medicina alternativa, la medicina olistica. Non solo non ne traggono benefici, ma spesso constatano un peggioramento delle loro condizioni. In tutti questi casi le persone abbisognano semplicemente di guarigione spirituale, che si consegue riconoscendo i propri peccati, chiedendo perdono a Dio e appellandosi alla misericordia divina e all'intercessione della Chiesa. Se le persone prendessero in considerazione da subito la possibilità di una malattia spirituale, eviterebbero di sciupare tanti soldi e perdere tanto tempo. Noi ci troviamo qui perché siamo consapevoli di avere tutti bisogno di guarigione spirituale, e questa ci viene comunicata dallo Spirito Santo attraverso la mediazione della Chiesa, specificatamente attraverso la grazia dell'Eucaristia. Consapevoli di ciò, vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ci possiamo sedere per l'atto penitenziale. In questa celebrazione l'atto penitenziale ha una valenza particolare, perché la guarigione spirituale passa sempre attraverso un processo di riconciliazione che si attua attraverso la dinamica del perdonare e del chiedere perdono. Ora tutti siamo invitati a formulare ad alta voce una preghiera di perdono. Più specifica è, meglio è, nei confronti di situazioni o di persone vive o defunte che possono averci procurato del male, e sia sul piano fisico che psicologico e spirituale. Noi siamo stati un po' educati a chiedere perdono anche nel percorso di iniziazione, ecco, ai sacramenti, no, della Santa Comunione, della Cresima. Ecco, si dice bisogna andare a confessarsi, sicuramente bisogna andare a chiedere perdono, ma nel contesto della riconciliazione la prima cosa da fare è perdonare, perché nel Vangelo c'è scritto che nella misura in cui noi perdoniamo saremo perdonati. Allora bisogna farlo e imparare a farlo bene. Ecco, diciamo che questo momento liturgico diventa anche un po' didattico, cioè ci insegna a fare quello che in maniera più specifica e dettagliata dovremo fare quando andiamo a confessarci, riceviamo il sacramento della riconciliazione, dobbiamo chiedere perdono e perdonare, ringraziare, prima di tutto dobbiamo ringraziare, poi perdonare e poi chiedere perdono. Allora, formulata l'intenzione, ognuno è invitato a farne una, cosa succede? Che l'assemblea si unisce coralmente dicendo noi perdoniamo. Ora, questo noi perdoniamo dell'assemblea è importantissimo perché il corpo mistico di Cristo è unito al suo capo che è Cristo. Per cui se noi perdoniamo, la Chiesa perdona, Cristo perdona. E questo è di fondamentale importanza. Capite? Io perdono, la Chiesa perdona, Cristo perdona. Che Cristo perdoni, noi lo diamo per scontato, perché il Signore vuole sempre perdonare tutti, se non che il suo perdono non arriva laddove non c'è un sincero pentimento. Se una persona non è pentita, voi capite bene che il perdono di Dio ci può essere, ma non diventa efficace. Poi, dopo questo momento, ne segue un secondo, dove noi siamo invitati a formulare una intenzione di pentimento, cioè a chiedere perdono. Non dobbiamo fare una confessione pubblica di quelle cose, di quegli atteggiamenti più o meno sbagliati che possono essere presenti nella nostra vita. Lo dobbiamo dire ad alta voce e l'assemblea si unisce dicendo Signore abbi pietà di noi. Perché? Perché nel peccato del fratello in qualche modo noi ritroviamo anche il nostro peccato, anzi anche questo momento diventa, diciamo, importante perché noi magari non abbiamo coscienza di certe mancanze, se qualcuno le dice come sue, noi riconosciamo che in quel peccato anche noi qualche volta ci siamo caduti e quindi diventa una presa di coscienza. Quindi l'atto penitenziale nell'arco dell'Eucaristia è di fondamentale importanza. Purtroppo in una celebrazione come questa noi possiamo dedicare un tempo, diciamo, congruo a fare questo lavoro. Ordinariamente tutti voi più o meno partecipate all'Eucaristia, sapete quanto dura un atto penitenziale. Il Signore, il prete, il sacerdote dice: fratelli, riconosciamo i nostri peccati, 1, 2, 3, confesso a Dio Onnipotente. E in quell'1, 2, 3 non c'è tempo di fare nessun pensiero, perché ecco, se ci fosse 3 minuti di silenzio, dico 3, ma 3 contati su un timer, ci sarebbe la possibilità, anche senza interventi, sarebbe un tempo di silenzio congruo dove una persona si mette e fa una specie di piccolo esame di coscienza e dice: Signore, ti chiedo perdono di questo, di quest'altro, di quest'altro. Ma non si fa nemmeno questo, non si fa nemmeno questo. E quindi si perde una grazia straordinaria che sta proprio all'inizio dell'ascolto della parola di Dio. Quindi queste cose noi dobbiamo un po', qui a Sant'Alberto abbiamo la possibilità di recuperarle e poi dobbiamo farne tesoro per la nostra vita, ecco, cercare di mantenere un certo ritmo, ecco, nella nostra relazione con Dio. Se non ci è possibile farlo nella Santa Messa, lo facciamo prima di andarci alla Messa. Già, beh, allora Signore, vado alla Messa, ecco, io faccio un minimo di esame di coscienza, nella preparazione alla Santa Messa mi faccio il mio atto penitenziale previo, perché tanto so che durante la Messa non c'ho il tempo di farlo. Quindi noi dobbiamo un po' farci, direi, intelligenti e astuti e cercare di supplire a certe mancanze che purtroppo sono presenti nella pastorale ordinaria che si fa nelle chiese, nelle parrocchie, sempre con la motivazione che non bisogna sforare i tempi, ma per grazia di Dio non c'è stato da nessuna parte scritto, messo per iscritto, che la messa debba durare un tot di tempo. Non c'è scritto da nessuna parte. Quindi la lunghezza della messa, ecco, dipende da come la si celebra, da come la si vive. Poi non è vero nemmeno questa convinzione, che è presente abbastanza, dice, se uno fa una messa lunga, ecco, la gente non va più in chiesa. Ecco, non è vero, non è vero, è proprio falso, falso. Non si tratta di fare una messa lunga, di fare una messa vissuta bene. Ecco, vissuta bene. Poi è chiaro che qui a Sant'Alberto ci troviamo in un eremo, non ci troviamo in una parrocchia, facciamo una messa mirata a un'intenzione particolare, chiaramente noi non guardiamo l'orologio, e se finiamo 2 ore, 3 ore dopo è lo stesso. La gente che viene lo sa e magari viene anche da lontano proprio per questo. Bene, allora io voglio perdonare tutte le persone nel presente e nel passato che possono non aver compreso la mia spiritualità, il mio ministero, la mia proposta così ministeriale che faccio qui all'eremo di Sant'Alberto, non solo possono non averla compresa, ma averla anche in qualche modo osteggiata. Noi perdoniamo.
Rosella, Teresa, Francesca, Angela, Mirella e Maria Amelia, defunte.
Noi perdoniamo. 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 Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Cristina e una zia che da bambino mi fece uno sguardo terribile che io non ho mai dimenticato.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei paterni e materni.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare i miei vicini di casa e i parenti di mia madre che ci hanno fatto molto male quando mia madre è morta.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io chiedo perdono per l'impazienza, le parole dette a sproposito, la durezza del cuore e se involontariamente posso avere ferito qualcuno.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io voglio chiederti perdono per tutte le volte che mi ribello alla tua santa volontà o non la faccio e per la mia eredità di cuore che mi impedisce di viverti e di metterti al centro della mia vita. E ti chiedo perdono anche per i legami col mio passato, legati a delle prove molto forti che mi impediscono di fare la tua volontà.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore,
abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono perché a volte, presa dall'impazienza, esprimo male determinate cose, anche causando magari delle ferite negli altri, involontari.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda la lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Nell'alto dei cieli.
Nell'alto dei cieli.
E pace in terra agli uomini amati dal
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria a Dio. Nell'alto dei cieli,
nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te, purificati nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Amen.
Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio.
Rendiamo. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fonte.
Dalla lettera agli Ebrei. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, Egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Alle
I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, nella loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo. Le nostre carte, rafforzi la nostra fede.
Cari fratelli e sorelle, quest'oggi la Chiesa celebra la festa della presentazione di Gesù al Tempio, così come ci viene descritta nel Vangelo di Luca che abbiamo ora proclamato, il quale, se sufficientemente approfondito, intende presentare questo episodio che ha come
protagonisti Gesù, Maria, Giuseppe, Simeone e Anna, come un midrash, cioè una attualizzazione della presentazione di Samuele da parte di sua mamma Anna e di suo papà Elcanà al tempio di Silo presso il sacerdote Eli. Quindi noi dobbiamo fare attenzione a cogliere, oltre che nei racconti del Nuovo Testamento, non solo una descrizione di un evento, ma accogliere un messaggio di carattere teologico che ordinariamente si rifà a degli eventi che sono descritti nell'Antico Testamento. Quindi è la scrittura che spiega la scrittura. Questo chiaramente comporta una conoscenza un po' approfondita della parola di Dio e comporta anche di avvalersi di qualche traccia di riflessione, di commento, di approfondimento biblico, che però sono importanti per cogliere l'intenzione dello scrittore. Ecco, quando teniamo sempre conto, no, che i Vangeli dell'infanzia sono stati redatti per ultimi. La prima cosa che è stata tramandata nel Vangelo è la passione, morte e risurrezione di Gesù. Poi dopo è venuto la raccolta dei detti e dei fatti compiuti da Cristo. Alla fine di tutto questo lavoro, diciamo di carattere che era fondamentalmente una trasmissione orale, che poi ha trovato anche una redazione scritta da parte degli autori dei quattro Vangeli, al termine Luca e Matteo hanno redatto, diciamo, i Vangeli dell'infanzia, cioè quei racconti che parlano di Gesù bambino, della sua nascita, di quello che è preceduto alla sua nascita, alla luce però di tutta la sua storia. Quindi non si tratta di una storia come la intendiamo noi, ecco, di una cronaca di eventi così come sono stati capitati. Qui c'è una interpretazione, chiaramente, che ha dei fondamenti storici, di un evento che viene letto alla luce di tutto la rivelazione veterotestamentaria. E qui in questo episodio noi vediamo una attualizzazione di qualcosa che nella scrittura era già stato tramandato e che era la presentazione del bambino Samuele, che poi diventerà un grande giudice, un grande profeta e colui di cui Dio si servirà poi per consacrare il primo re Saul e il secondo Davide, e che quindi avrà un ruolo fondamentale nella storia della salvezza. Non solo, ma in questo racconto della presentazione di Gesù bambino al tempio c'è anche una altra attualizzazione. Luca, ecco, ha presente non solo l'episodio di Samuele presentato al tempio di Silo, ma presenta la profezia di Malachia che la liturgia oggi ci ha presentato come prima lettura, dove si parla dell'avvento del Messia, che è preceduto da un messaggero. Questo messaggero è stato Giovanni Battista, la cui nascita era stata preannunciata a suo padre, il sacerdote Zaccaria, proprio nel Tempio di Gerusalemme. Dopodiché si dice: subito entrerà nel suo Tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, vedete, questa profezia di Malachia, noi non c'è un episodio del Vangelo, se non proprio quello della presentazione di Gesù bambino al Tempio, che possa in qualche modo, come dire, realizzare questa profezia. Cioè, di Gesù più grande è andato diverse volte a Gerusalemme, nei Vangeli si ricorda, ecco ad esempio Gesù bambino a 12 anni nel Tempio, si ricorda di altri pellegrinaggi che Gesù ha fatto a Gerusalemme, ma non ce n'è nessuno che realizzi, tranne proprio questo della presentazione di Gesù bambino al Tempio. Qui noi troviamo la realizzazione, l'attualizzazione della profezia di Malachia. Bisogna sapere un po' cosa succedeva al Tempio, perché è estremamente educativo per ciascuno di noi. Intanto, ecco, la legge che cosa prescriveva? Prescriveva che il bambino fosse portato al Tempio di Gerusalemme per essere offerto a Dio e riscattato attraverso un sacrificio. Questo trova origine nella famosa evento della prima Pasqua, quando l'angelo sterminatore era passato a uccidere tutti i primogeniti degli egiziani, persone e animali, e aveva salvaguardato i primogeniti degli ebrei. Allora Dio aveva detto: il primogenito è sacro a me, quindi appartiene a me. Poi chiaramente questo discorso del primogenito si era ampliato a tutti i bambini maschi. Allora il bambino veniva offerto a Dio e i genitori materialmente lo consegnavano al sacerdote, il quale lo prendeva in braccio e se lo portava con lui, offriva il sacrificio, che variava secondo delle possibilità delle persone, e poi restituiva il bambino ai genitori. Questo rito aveva il seguente significato: offrendo a Dio il bambino, i genitori riconoscevano che era figlio di Dio prima di essere il proprio figlio. Ricevendolo indietro, riconoscevano di essere dei genitori affidatari a cui questo bambino, figlio di Dio, proprietà di Dio, veniva affidato perché lo crescessero, non per farlo a loro immagine e somiglianza, ma per farlo a immagine e somiglianza di Dio. Guardate che questa verità è vera in maniera infinitamente superiore per i cristiani che portano a battezzare i loro figli. Chiaramente, per i cristiani, e con questa c'è stato un superamento, no? Ecco, delle prescrizioni dell'Antico Testamento. E guardate che però il battesimo ha proprio questo significato: il bambino viene portato in chiesa e viene offerto a Dio, e attraverso la grazia dello Spirito Santo si dice che è purificato dal peccato originale, verissimo, ma viene consacrato al Signore. Dio diventa proprietà di Dio, poi i genitori lo ricevono da Dio come un figlio di Dio che è loro affidato perché lo crescano bene da figlio di Dio. Guardate che questo elemento nella pastorale del battesimo non viene sufficientemente chiarito. Ecco, non viene sufficientemente chiarito, per cui manca poi nella consapevolezza. Sì, si dice
Ecco, se voi battezzate i vostri figli dovete educarli nella fede cattolica. Ma messo così, ecco, dice poco. Invece, ecco, quando i genitori presentano i loro figli per il battesimo, li offrono a Dio. Ecco, diventano attraverso la grazia dello Spirito Santo proprietà di Dio, appartengono a Dio. Poi chiaramente i genitori sono quelli delegati da Dio a crescerli, a far diventare dei buoni figli di Dio. Ecco, vedete quanti travisamenti, no? In quanti casi le persone, ecco, pensano, ecco, io voglio avere un figlio, poi voglio che faccia questo, e così proiettano i loro desideri sui loro figli, è la cosa peggiore che si possa fare. Tant'è vero che poi in certe situazioni questo, ecco, si verifica, no? Il padre, il nonno era medico, il figlio è medico, il nipote è medico e via discorrendo. C'è proprio una, ecco, trasmissione anche da un punto di vista così della professione o di certe caratteristiche sociali, culturali. Quando invece, ecco, perché c'era nella consapevolezza, nella coscienza sbagliata di tanti cristiani di un tempo, ora queste cose magari non ci sono più in questa maniera, ce ne sono altre trascuratezze, ma era il progetto che il genitore faceva sul proprio figlio, lasciando completamente perdere che era Dio che aveva un progetto su questo figlio. E voi capite che cambia tutto. Pensate nella vita dei santi, non solo dei santi, ma anche di tante persone che poi hanno capito che Dio li chiamava una vita consacrata. Quanta resistenza c'è stata da parte delle loro famiglie. Le famiglie, ecco, ma io parlo dei secoli passati, parlo ancora nel presente, la cosa si pone in altri termini, perché ecco, questa cultura nella quale noi siamo immersi, ecco, disincentiva un giovane a prendere in considerazione come chiamata di Dio, ecco, la vita consacrata, la vita religiosa, la vita sacerdotale. Però nel passato, dove c'era una sensibilità spirituale più marcata, quanti sono, ecco, quante lotte hanno dovuto affrontare certe persone per convincere le loro famiglie che la loro vita era realizzata nella misura in cui era offerta a Dio. Sembrava che fosse un qualcosa di disdicevole, di brutto. Invece era una cosa che doveva, sarebbe dovuto, i genitori in cui un figlio, ecco, palesa questo orientamento di dare la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa, deve essere contento, deve ringraziare Dio, invece di mettere i bastoni nelle ruote al Padre Eterno e ai propri figli. Allora, ma i figli, quindi, bisogna capire questa, alla luce di questa celebrazione liturgica e di questo mistero della vita di Cristo, i figli non sono proprietà dei genitori, sono proprietà di Dio. E questo vale per sempre, vale per tutti, non solo nella minorità, ma anche quando una persona diventa maggiorenne fino alla morte. Se riflettiamo bene, ciascuno di noi non si appartiene. Siamo forse padroni della nostra vita? Il limite della morte ci fa comprendere che non abbiamo potere sulla nostra vita. Ce l'hanno forse i nostri genitori? No. Chi esercita un'autorità sul piano religioso o civile? No. L'unico che ha potere sulla nostra vita è Dio. È Dio. A meno che noi, in maniera più o meno consapevole, cediamo questo potere al diavolo. Non esiste altra alternativa. L'uomo è sì libero, ma la sua libertà si esercita in due direzioni, o verso Dio o verso il male. In virtù della creazione e della redenzione, i cui frutti si beneficiano col battesimo, noi apparteniamo a Dio, ma nella nostra libertà possiamo rinnegare questa appartenenza e dire: io appartengo a me stesso, senza rendersi conto che già questa affermazione implicitamente consegna la persona in balia del potere delle tenebre. Il primo comandamento della Bibbia satanica, esiste anche una Bibbia satanica oltre che la Bibbia cristiana, primo comandamento dice così: fai quello che vuoi. Non dice fai quello che vuole Satana, no, fai quello che vuoi. E attraverso questo inganno l'uomo si getta nelle mani del diavolo. Ora, se io la metto in questi termini così categorici, no? Ma se noi andiamo a considerare un po' come ragiona la stragrande maggioranza delle persone, soprattutto in un contesto culturale di questo contemporaneo dove viene esaltata la libertà della persona, in fondo è così, incoraggia, o comunque le persone sono educate a fare che cosa? Quello che vogliono, magari fare quello che vogliono di buono, non quello che vogliono di cattivo. C'è ancora una certa quale coscienza, ma sapete che anche qui andremo molto lontano se incominciassimo a parlare della coscienza retta, della coscienza deviata. Però fondamentalmente, ecco, quante sono le persone che desiderano sinceramente, onestamente fare soltanto la volontà di Dio? Io ne conosco molto poche. Io ne conosco molto poco, perché quello vuole quello, quello vuole. Ecco. Io ne conosco pochi. Eppure fare la volontà di Dio è la condizione per vivere bene, per vivere bene in questa vita, per morire bene, per beneficiare della vita eterna. Ora, se uno capisse questo, se i bambini fossero educati in questa logica di fede, quanti mali eviterebbero nella loro vita? La malattia spirituale si genera proprio quando la persona perde la connessione con Cristo che è realizzata dallo Spirito Santo attraverso la preghiera e i sacramenti. Uno dice: ma ecco, io incontro persone che pregano poco, che pregano niente, che in chiesa ci vanno raramente, e voi capite che in queste condizioni, poi uno, ecco, magari persone vengono e dicono: io sto male, è una vita che io soffro, è d'accordo, e mi sono curata, sono andato di qua, sono andato di là, niente da fare, ecco, vado dallo psicoterapeuta ma non mi serve, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto mi dico: ma lei prega? No.
In chiesa ci va? No. E allora, credo che sta male. Credo che sta male. È ovvio che sta male. Anzi, sta ancora bene rispetto al male che potrebbe conseguire da questa completa lontananza da Dio. Ma guardate che c'è della gente che per 10, 20, 30 anni conduce una vita di questo tipo. Poi stanno male. E lo credo che stanno male. Non si può stare bene lontani da Dio. Quindi, uno gira, va qua, va, cerca, poi va a cercare la medicina alternativa, va a cercare tutte le cose più strane, qualche volta vanno a cercare il carismatico, che poi è un falso carismatico, vanno a cercare il guaritore, vanno a cercare il mago, e vanno di male in peggio, è chiaro che vanno di male in peggio. Ma perché non rivolgersi all'unica persona che ti può aiutare, che è il Padre Eterno? È l'unica persona che ti può aiutare, Padre Eterno. Come dunque favorire la guarigione spirituale? Oggi dobbiamo farci, ecco, la grazia di questa Eucaristia. Oggi dobbiamo farci presentare dalle mani di Maria al Padre. Ecco, viviamo la presentazione di Gesù al Tempio. Vedete, io vi ho spiegato come gli eventi di Cristo, della vita di Gesù, vanno interpretati alla luce di una attualizzazione di eventi dell'Antico Testamento. Noi dobbiamo imparare che nella liturgia i misteri della vita di Cristo si attualizzano nella nostra vita. Quindi oggi noi, ecco, siamo invitati a fare, se così si può dire, quello che inconsciamente si è verificato il giorno del nostro battesimo, ma in maniera pienamente cosciente a farci presentare, offrire dalla Madonna al Padre, proprio come Gesù è stato offerto al Padre nel Tempio. Noi siamo nella Chiesa, nella casa di Dio, e in questa Eucaristia ci offriamo liberamente al Padre, con Cristo, per Cristo, in Cristo, nella grazia dello Spirito Santo, per essere guariti spiritualmente, psicologicamente, fisicamente. Tant'è vero che poi faremo, alla conclusione della riflessione omiletica, faremo la rinnovazione delle promesse battesimali, perché oggi è un giorno opportuno che sostituisce chiaramente la recita del credo. Rinnoviamo le nostre promesse battesimali. Che significa? Io appartengo a Dio, io sono proprietà di Dio, al di là del fatto che voi sapete che la rinnovazione delle promesse battesimali dovrebbe essere fatta ogni giorno. E credo che tutti voi abbiate la preghierina, se no in fondo nell'espositore c'è preghiera per rinnovare promesse battesimali, che deve essere fatta per prima, dopo che uno si è fatto il segno della croce al mattino, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cosa fa? Rinnova le promesse battesimali. Che significa? Signore, ti ringrazio che sono figlio tuo, che appartengo a te, io credo nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, rinuncio al male. Ecco, questo bisogna farlo sempre. Ecco, e questo ci fa partire bene nella giornata, ci aiuta a non farlo di tanto in tanto, farlo sempre, sistematicamente. Questo gesto deve essere accompagnato però da una sincera disposizione offertoriale, cioè dal desiderio sincero di donarci a Dio al fine di appartenere a Lui. Cosa che di fatto è così, ma noi dobbiamo ratificarla. Ma uno dice, ma io non sono una persona consacrata, non sono un prete, non sono un religioso. Tu sei un battezzato. Qui non si tratta di, ecco, di consacrazioni religiose, qui si tratta di consacrazione battesimale. Io la devo ratificare, deve dire, è così, mi sta bene. Il Signore gradisce questo dono, ci benedice e rigenera la nostra vita attraverso la partecipazione all'Eucaristia, offrendoci il corpo e il sangue di suo Figlio quale cibo e bevanda di salvezza, e in questo modo rendendoci partecipi della sua vita divina. Questa operazione soprannaturale dovrebbe ingenerare in noi un atteggiamento di abbandono, di consegna di tutti noi stessi nelle mani di Dio, il quale a questo punto è libero, poiché noi glielo permettiamo di fare quello che vuole, e la prima cosa che fa è di purificare la nostra vita allontanando ogni interferenza dello spirito del male, rivendicando così la sua divina autorità su di noi. Guardate che quando noi preghiamo, tante volte facciamo il contrario di quello che dovremmo fare. Cioè ci rivolgiamo al Padre Eterno e gli diciamo: Padre Eterno, io ho bisogno di questo, 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 quest'altro. Tu mi devi fare questa grazia, quest'altra grazia, quest'altra grazia. Diciamo al Padre Eterno di fare quello che vogliamo noi. E non va bene. Invece, quando preghiamo, noi dovremmo dire: Padre Eterno, io sono qui. Ecco, io non voglio impedirti di fare quello che vuoi nella mia vita. Mi offro a te, sono tuo, sono cosa tua. Ti consegno la mia libertà perché tu possa fare quello che vuoi nella mia vita, perché quello che tu vuoi è il mio massimo bene. Voi capite che è esatto il contrario. È esatto il contrario di quello che ordinariamente si fa. Però è così. Noi siamo, ecco, noi abbiamo, mi direte, ma è difficile acquisire una mentalità soprannaturale. Noi siamo persone, ecco, ma io, ecco persone umane. Ma quanta gente, ma quante persone, ma ripetutamente, persone che proprio hanno bisogno di guarigione spirituale, io ho detto, guardate, ecco, tu hai bisogno almeno, di venire alla messa del primo sabato per avere un aiuto. O c'è una scusa, o ce n'è un'altra, in alcuni casi, come nel periodo un po', questo periodo qui, le persone, c'è chi ha l'influenza, c'è chi ha la bronchite, c'è chi ha qualche impedimento oggettivo, ma nella maggior parte dei casi, ecco, diciamo, ci sono degli impedimenti di carattere preternaturale, cioè le persone dicono, vabbè, farò il possibile per venire, poi dice, ma oggi piove. Poi in chiesa, è lunga. Io sento sempre questo leitmotiv, è lunga. Guardate, io, sì, è lunga, lo so che è lunga. Lo so, ma voi sappiate che più io divento vecchio, più sarà lunga. Quindi, chiudete con Sant'Alberto una volta per tutte, oppure vi dovete mettere nell'ordine che uno è più lento, fa più fatica, con la barba più lunga, tutte queste cose, no? Quindi, ecco, sarà ancora più lunga. Però se noi abbiamo capito qualcosa dell'Eucaristia, noi dovremmo desiderare che non finisse più la messa, che non finisse più, ecco, Ecco, se noi avessimo capito qualcosa della messa. Ben inteso, si intende, no? Cioè un qualcosa che ti prende, che ti coinvolge, che ti fa star bene, che ti... è un momento in cui noi facciamo l'esperienza dell'amore di Dio a un livello che dovremmo desiderare che questo andasse avanti, 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 perché è appagante, è consolante, è gratificante. Se questo non accade, dobbiamo chiedere con umiltà: Signore, fammi capire una buona volta che cos'è la messa. Perché sono pochi quelli che l'hanno capita, eh? Non credetevi, sono pochi quelli che l'hanno capita. Per operare per la nostra guarigione, Dio ha bisogno del nostro via libera, della nostra paletta verde, potremmo dire del nostro consenso informato. Non solo ha il potere di liberare gli uomini che erano soggetti alla paura della morte per tutta la loro vita. Non dobbiamo convincere Dio a fare quello che noi riteniamo il nostro bene sul piano fisico o spirituale. Dobbiamo convincere noi stessi che Dio opererà il meglio per noi nella misura in cui noi glielo permetteremo. In ciò sta l'essenza della fede, di quella fede che sposta le montagne, che converte i cuori, che trasforma i peccatori in santi. Ci sono nella Santa Messa tre momenti in cui vivere più intensamente questo atteggiamento interiore. Il momento dell'offertorio, che qui a Sant'Alberto sottolineeremo con una specifica preghiera, il momento della consacrazione, in cui non dovremmo chiedere nulla a Dio per noi e per gli altri, ma offrire noi stessi e il prossimo perché la sua santa volontà si compia a loro, al limite implorare la pietà di Dio su di noi e sulle persone che ci sono care. E il momento della Santa Comunione, soprattutto dopo la Santa Comunione, da viversi prevalentemente nel silenzio, perché quello è il momento privilegiato in cui possiamo ascoltare quello che il Signore ci vuole dire per il nostro bene, comprendere quello che dobbiamo fare, le cose che dobbiamo eliminare, i cambiamenti che il Signore si aspetta da noi. Allora, voi capite, ecco, ci sono questi tre momenti che sono importanti. Qui si tratta proprio di recuperare, di imparare ad andare a messa. Ma chi è che ha ricevuto una educazione come si deve di come vivere l'Eucaristia? Ma nessuno, nessuno. Allora, già noi qui abbiamo imparato qualcosa sull'atto penitenziale, poi c'è il momento offertoriale, poi c'è il momento della consacrazione, poi c'è il momento della comunione. Voi capite che tutto questo deve essere vissuto con consapevolezza, nella maniera giusta. Altrimenti noi sciupiamo tantissima grazia. Uno dice: sono andato a messa. Cosa è successo? Niente. Niente. Non cambia niente. Perché noi non riusciamo a vivere, ecco, come dovremmo vivere l'Eucaristia. In questa celebrazione del primo sabato poi c'è anche il momento della benedizione personale.
che, per così dire, perfeziona il dono ricevuto nella Santa Comunione. Nella Comunione agisce Gesù. Nel mistero del suo corpo e del suo sangue sacramentale. Nella benedizione agisce lo Spirito Santo attraverso la preghiera di intercessione della Chiesa. Dobbiamo ricevere questa benedizione in un atteggiamento di profondo abbandono alla grazia di Dio, senza paura, senza desideri, dicendo interiormente: Signore, io sono qui, fa di me quello che vuoi. Ecco il modo giusto per ricevere la grazia dello Spirito Santo. Il Signore farebbe veramente dei miracoli se trovasse queste disposizioni interiori. Signore, non li fa i miracoli, perché mancano le disposizioni, non perché Lui non ha il potere, mancano le disposizioni interiori. La maggior parte delle persone ha paura di perdere il controllo sulla propria persona, ma questo atteggiamento interviene a bloccare l'azione di Dio. Pensate un po' ai mistici che andavano in estasi sotto l'azione della grazia dello Spirito Santo, perdevano il contatto con la realtà circostante e rimanevano immersi in Dio, che è la vera realtà. La vera realtà. Dio desidera farci passare dall'apparenza alla realtà, per portare a compimento in noi la sua opera di salvezza, per comunicarci la sua vita divina, per renderci pienamente suoi figli. E in ciò consiste la guarigione spirituale. Ma guardate che la realtà non è quella che noi viviamo qua, la realtà è di là, è la dimensione, non è il paradiso, chiaramente il regno dei cieli, ma la realtà è il mondo di Dio, nel quale noi entriamo con fatica, entriamo attraverso la fede, esercizio delle virtù teologali, della fede, della speranza e della carità. Allora, l'Eucaristia ci aiuta a entrare in questo mondo di Dio. L'adorazione eucaristica, se fatta bene, ci aiuta a entrare in questo mondo di Dio. Non dobbiamo andare a cercare degli stati alterati di coscienza, no. Ma entrare in questo mondo soprannaturale, vedere la realtà con gli occhi di Dio, non con la nostra così sensibilità umana. Pochi giorni prima di morire, Don Divo Barsotti, di cui è in corso la causa di beatificazione, che era molto anziano, aveva più di 90 anni, ecco, di notte faceva fatica a respirare perché aveva una broncopolmonite, eccetera, poi è morto di quello. Ecco, chiedeva a chi l'assisteva: fammi entrare nella realtà. Diceva: questo qui è andato fuori di testa. Assolutamente, lucidissimo. Voleva entrare nella, perché non è questa la realtà, è di là la realtà. Fammi entrare nella realtà. E noi dobbiamo desiderare questo, non desiderare di morire domani, dobbiamo desiderare di vivere nella realtà che è il mondo di Dio, che è la dimensione soprannaturale, che è la grazia dello Spirito Santo, quando San Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, quella è la realtà. Quella è la realtà. Allora, voi capite
quando uno entra nella realtà perde la cognizione dello spazio e del tempo, un po', soprattutto del tempo, meno dello spazio. Ecco, però perde un po' perché entra nella realtà, nella dimensione dell'eterno presente di Dio. Allora uno non è condizionato dall'orologio, dai minuti che passano. Il tempo passa, ma non passa, è come se non passasse, perché uno è nella realtà, è in Dio. E allora noi dobbiamo desiderarlo questo, desiderarlo con tutto il cuore, chiedere al Signore: Signore, fammi entrare nella tua realtà, nella tua dimensione, nella vita vera, perché questa è una vita apparente. Noi vediamo, ecco, no, cosa ti dice quando, ecco, l'uomo vede l'esterno, l'apparenza, Dio vede il cuore, vede la dimensione interiore, spirituale di ciascuno di noi. Allora cerchiamo di approfittare di queste grazie, di questi momenti speciali che il Signore ci dà, ecco, per accogliere tutto quel bene che il Signore ci vuole comunicare. Se no, poi succederà che verrà il giorno in cui ci presenteremo al Padre Eterno e lui ci dirà: mamma, ci farà vedere le migliaia di grazie che lui aveva in serbo per noi e che non ce l'ha potute dare perché noi le abbiamo implicitamente rifiutate. Uno dice: ah, ma la mia vita sarebbe stata così meravigliosa. Sì, sarebbe stata nel mio piano, la tua vita sarebbe stata così meravigliosa, e invece è andata, sei stato libero, hai fatto quello che hai voluto, ebbene, hai raccolto quello che hai raccolto. Se fossi vissuto un po' meno nell'apparenza, un po' più nella realtà, le cose sarebbero andate in una maniera molto diversa. Sia lodato Gesù Cristo. Facciamo ora la rinnovazione delle promesse battesimali. Fratelli e sorelle, per la grazia di questo giorno della presentazione di Gesù Bambino al Tempio, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. A queste tre domande si risponde: rinuncio. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio.
Rinuncio.
Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato.
Rinuncio.
Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato.
Rinuncio.
Queste tre domande si risponde: credo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Credo.
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
Credo.
Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. Per Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen.
Ora ci sediamo, prendiamo il foglietto che è sulle nostre panche, se abbiamo bisogno di una penna ci viene messa a disposizione per fare la nostra intenzione offertoriale che io vi detterò, che poi integrerete chiaramente con quello che riterete giusto.
arrivano le penne, arrivano i foglietti. Ecco, ora possiamo scrivere così. Padre, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, di San Giuseppe e di San Michele Arcangelo, io ti offro, e mettiamo qui i nomi di battesimo delle persone che noi riteniamo abbiano maggiore bisogno di guarigione spirituale. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Ecco, ora mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Con lo scomparto delle intenzioni possono essere depositate anche le penne che vi sono state messe a disposizione.
Canto numero 42.
Tu, Signore, siamo tuoi.
prendiamo il nostro cartoncino rosso con lato offertoriale, chi ne è sprovvisto vi viene dato, poi ve lo conservate anche per utilizzarlo quando andate a messa in altri luoghi. È la preghiera che valorizza questo momento dell'Eucarestia. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo.
Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli i doni della Chiesa in festa, o Padre, come hai gradito l'offerta del tuo primogenito, agnello senza macchia per la vita del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo
A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il tuo Figlio generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio, è proclamato dallo Spirito Santo gloria di Israele, luce delle genti. E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
Santo, santo, santo è il Signore, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra pieni son della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti offriamo questa Eucaristia in onore dello Spirito Santo, in ringraziamento per Margherita. Invochiamo la tua benedizione per la conversione di Paola e di Silvia, per la benedizione di Giusi, Francesco, Damiano e Letizia. E per tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Enrico e Vincenzo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre,
Padre
nostro,
nostro,
che sei nei cieli,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
E rimetti a noi i nostri debiti.
E rimetti a noi i nostri debiti.
Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tu è il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che non i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che non i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in espiazione dei miei peccati, in suffragio delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Per
Preghiamo. O Padre, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, porta a compimento in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia prima di vedere la morte, di stringere fra le braccia il Cristo tuo Figlio, concedi anche noi con la forza del pane eucaristico di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Chi non l'avesse ancora ricevuto, vi sarà dato il calendarietto delle celebrazioni ordinarie e particolari relative al mese di febbraio. Ricordo che domani è la domenica 2 febbraio, è la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Alle ore 10 celebreremo la Santa Messa per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio, con l'offertorio in genere alimentari. Venerdì 7 febbraio, venerdì prossimo, è il primo venerdì del mese. Se il tempo lo consentirà, alle ore 16 faremo la nostra processione eucaristica dal cimitero di Sestri fino a qua, recitando la Via Misericordie, e alle ore 17 la Santa Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù per la promozione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria Madre del Mondo Redento, a cui farà seguito una mezz'ora di adorazione eucaristica. Sabato prossimo, poi 8 febbraio, è il secondo sabato del mese, alle ore 17, la Santa Messa vigiliare vespertina per la guarigione degli infermi, con la benedizione personale. La settimana successiva, martedì 11 febbraio, è la giornata mondiale del malato, per cui alle ore 16 preghiamo con Maria per la guarigione, alle ore 17 sarà celebrata la Santa Messa per gli infermi con l'amministrazione del sacramento dell'unzione degli infermi, che si fa una volta l'anno in occasione della giornata mondiale del malato. Ricordo che sono disponibili sull'espositore dell'Acqua Santiera i sussidi mensili che io preparo, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima, per aiutare i fedeli a fare un po' l'esercizio della lezione divina e l'esame di coscienza alla fine della giornata. Poi, ecco, avverto che sono questa volta arrivati con anticipo i messalini sulla tua parola del mese di marzo e aprile, che sono degli strumenti estremamente utili e necessari per poter alimentare quotidianamente la nostra fede e l'ascolto della parola di Dio. E per le situazioni un po' più complesse che riguardano la guarigione spirituale, uno può attingere aiuto da questo libretto Preghiere di guarigione spirituale e liberazione, nel quale sono condensate un po' tutte le preghiere su questo tema che io ho elaborato nell'arco di 40 anni di Ministero di Liberazione, come più semplicemente possono venire di aiuto le preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale, questo librettino celeste che riporta le preghiere che una persona che ha qualche problema potrebbe utilmente fare quotidianamente. Ora benediciamo i panini e
contemporaneamente l'acqua o l'olio, il sale che le persone, i fedeli, possono aver portato con loro. Sono disponibili in fondo alla chiesa anche dei bottiglini di olio esorcizzato e di acqua esorcizzata. I panini benedetti sono dei sacramentali che possono aiutare tutti indistintamente nel cammino della loro vita spirituale. Sono utili in particolare per le persone che hanno difficoltà ad accostarsi ai sacramenti per tanti motivi, perché sono anziane, malate, non possono più partecipare alla messa, e ce ne sono tante di queste persone. E noi che abbiamo ancora le forze, le energie per poter partecipare all'Eucaristia, dovremo farci il problema di dire: ma che cosa posso fare? Magari sono persone che abitano nel nostro stesso palazzo, sono persone conoscenti che sono in qualche casa di riposo. Purtroppo l'assistenza spirituale in questi posti è praticamente inesistente, per cui se una persona si facesse, per così dire, lo scrupolo di carità, di dire: io di tanto in tanto vado, porto un panino benedetto, facciamo una preghiera insieme, manifesto l'amore di Cristo attraverso la mia carità spirituale, io credo che il Signore sarebbe molto contento. Sarebbe una grande benedizione per chi lo riceve, per chi lo fa. Quindi tutti noi ci dobbiamo sentire contemporaneamente destinatari dell'amore di Dio e contemporaneamente mediatori di questo amore nei confronti dei nostri fratelli, perché questo è di fondamentale importanza. Quindi i panini benedetti sono una chance, una possibilità che va valorizzata per le persone anziane, i bambini che non hanno fatto ancora la prima comunione, le persone ammalate nel corpo, nell'anima, soprattutto le persone ammalate spiritualmente. Ecco, anche perché il panino benedetto è confezionato insieme a una preghiera che va fatta, e diciamo che forse è più importante la preghiera che il panino stesso, ma il panino è benedetto, è un alimento che, ecco, veicola una grazia spirituale. Non è più ne mangio più sto bene, non è una questione di quantità, è una questione di fede. Uno può mangiarne anche una briciola, è chiaro, un panino è tanto piccolo che uno se lo mangia tutto. Ecco, però se noi crediamo, ecco, possiamo ricevere un beneficio. Un beneficio che non è paragonabile a quello dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il massimo. Il panino benedetto è un aiuto, così come la benedizione che ora impartiremo per chi vorrà venire qui nella Cappella di Sant'Alberto è un'integrazione, non è qualcosa che, ecco, integra. Un integratore spirituale, una benedizione, un panino benedetto, l'acqua benedetta, sono cose che servono. Ecco, se sono vissute, se sono recepite, non in una logica magica, ecco, ma in una logica di fede, allora diventano veramente delle grazie non trascurabili. Poi, dopo la benedizione dei panini benedetti, daremo la benedizione conclusiva dell'Eucaristia. Quindi, mentre io chiuderò la diretta della videotrasmissione, faremo un canto di conclusione, dopodiché faremo un'invocazione allo Spirito Santo su di me e
successivamente chi vuole può venire senza fare confusione, senza muoversi dalle panche, senza chiacchierare, mantenendo un clima di raccoglimento, perché è un momento di grazia, il termine dell'Eucaristia. Ecco, partendo dalle panche più avanti, andando indietro pian pianino, può venire nella cappella di Sant'Alberto, riceve la benedizione e poi se ne torna a casa. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con briciolo di fede siano fortificati nelle virtù teologali della fede, della speranza e della carità, messi in condizione di discernere le tentazioni, di non assecondarle, di respingere, di tenere il male lontano dalla loro vita, di avere benefici sul piano fisico, psicologico, spirituale e di essere mediatori della tua grazia di salvezza attraverso, ecco, questo dono di questo sacramentale alle persone che possono averne più bisogno. E la tua santa benedizione scenda su di essi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
Amen.
Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Facciamo il canto a pagina 6.